alla parola, alla scrittura. Per leggere questa mattina nel gigante dei capitoli, nel gigante dei capitoli, nel gigante del Salterio, così definito questo Salmo, il capitolo più lungo, il Salmo più lungo, il Salmo 119. Salmo 119, il verso 11. Signore possa benedire, benedirà la parola, questo messaggio che sento nel mio cuore per voi, per me e per voi. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Dio benedica questo messaggio. Amo usare una metafora, una illustrazione per parlare della predica, delle meditazioni. Mi piace pensare alla meditazione della parola come ad un viaggio. Noi siamo qui per fare un viaggio. Siamo qui per fare un viaggio nella parola. La parola di Dio è una strada, è un percorso. E ogni predicazione deve avere una partenza, il testo biblico, 119:11, il punto di partenza. Questo viaggio però ha una destinazione. E la destinazione è il tema del messaggio, l'argomento della predica. Ed io voglio, con l'aiuto del Signore, dare una destinazione precisa. Siete disposti con me a fare questo percorso? Certo, ci sono vari autisti, chi più esperto, chi meno, ma non badate al misero predicatore che vi parla, ma guardiamo piuttosto al bel percorso che Dio ci farà fare. E allora mettiamoci in viaggio. Mettiamoci in cammino per una precisa destinazione. La precisa destinazione è questo tema. Ho riposto, ho conservato nel mio cuore la tua parola per non peccare contro di te. E questo verso io voglio sintetizzarlo, voglio spiegarlo con tre semplici punti. Il primo è questo. La cosa più importante in assoluto, la tua parola. Il posto più importante in assoluto nel mio cuore. Per lo scopo e il proposito più importante, per non peccare contro di te. Credo che sia abbastanza chiaro l'obiettivo che abbiamo dinanzi. Avete già compreso il percorso. E noi lo vogliamo fare con la guida dello Spirito Santo perché desideriamo che la parola del Signore sia non solo memorizzata, ma riposta nel cuore. La parola di Dio, la tua parola, l'ho conservata nel cuore. La cosa più importante, la cosa più preziosa. E aggiungo anche la cosa più bella, la tua parola, la tua parola. Noi ci troviamo in un salmo che è chiamato il gigante del Salterio, il capitolo più lungo. E sapete qual è lo scopo di questo salmo? Qual è l'obiettivo di questo salmo? Questo salmo, come il salmo 1 e il salmo 19, è un inno di lode alla parola di Dio. È un salmo che esalta la parola del Signore. Per questo noi diciamo che è la cosa più importante. E noi tutti siamo d'accordo. Noi credenti evangelici diciamo che la scrittura, la parola di Dio, questo mirabile libro di 66 libri dalla Genesi all'Apocalisse è l'ispirata parola del Signore. E tutti quelli che lo credono, dicano un bel amen. Siamo considerati il popolo del libro, il popolo che ama la Bibbia, è un popolo che si nutre della Bibbia e che vive per la Bibbia. La tua parola, la parola del Signore. Questo salmo è chiamato un acrostico alfabetico, perché avete la Bibbia aperta, e per facilitare la memoria, lo scrittore sconosciuto, chi pensa a Davide, chi pensa a Daniele, Esdra, qualchedun altro, Geremia, poco conta. Chi l'ha voluto questo salmo è uno solo, ed è lo Spirito Santo. Colui che parla al tuo cuore adesso, l'autore della Bibbia, è lo Spirito Santo. È un acrostico, dicevo. Ogni porzione della scrittura qui, la potete vedere, è indicata da una lettera dell'alfabeto ebraico. 22 lettere, quindi sono 22 sezioni. Ogni sezione è indicata da una lettera dell'alfabeto. E pensate, la guida dello Spirito Santo ha guidato lo scrittore, per facilitare la memoria, a scrivere la prima sezione con la lettera dell'alfabeto A, Aleph. E ogni verso nell'originale inizia con la lettera Aleph. I primi 8 versi, tutti con la lettera Aleph. Poi la seconda sezione con la lettera Bet, tutti gli 8 versi con questa lettera. E così la seconda, così con l'altra lettera, e così via fino all'esaurimento dell'alfabeto. Quindi colui che recitava il Salmo lo conosceva a memoria, aiutandosi in questo modo. Questo è un metodo che la scrittura, lo Spirito Santo ha voluto guidare perché la parola fosse nella mente e tu puoi memorizzarla con vari sistemi. Ed è importante metterla nella mente, ma è altrettanto importante metterla nel cuore. La tua parola, la tua parola. La parola del Signore è la cosa più importante. Siete d'accordo? Sapete, si racconta di alcuni missionari che sono andati ad incontrare dei credenti in posti dove la persecuzione contro la fede, contro i credenti è molto forte. E non solo c'era questo problema, c'era anche un problema, e c'è anche un problema economico, alimentare. Ma sapete i credenti che cosa hanno detto? Non portateci offerte, non portateci alimenti, portateci la parola. Portateci la parola. Gloria al Signore. Si racconta di una donna in Corea del Nord Corea, dove c'è la persecuzione più atroce contro i credenti. Lei ha portato a Cristo molte persone. Quando è stata presa, aveva un block notice con tutti i credenti che lei aveva evangelizzato e che stava visitando, per evitare che la polizia andasse a prenderli scoprendo questo block notice. Quando fu arrestata, prese questo block notice e mangiò tutti i fogli per proteggere quei credenti, perché non venissero scoperti. Gli era stata tolta la Bibbia. E poi scrisse successivamente, perché questa sorella poi è stata liberata e dovrebbe anche venire in Italia fra non molto. Questa sorella disse: la cosa più terribile non è che mi hanno tolto la libertà, la cosa più terribile è che mi hanno tolto la parola di Dio. Mi hanno tolto la parola, la possibilità di leggerlo, la parola. La cosa più importante è la parola. Siete d'accordo? Se avete la Bibbia aperta, e credo di sì, perché ve lo chiedo sempre, e come me l'amate anche vederla, guardate come era considerata dal salmista la parola del Signore. Mentre leggi queste parole, mentre fai questo viaggio, stiamo viaggiando, mentre fai questo viaggio, spero che tu ti possa identificare in queste parole, dire: anch'io la penso nella stessa maniera. Anch'io dico, dichiaro la stessa cosa. Guardate, per il salmista al verso 72, la legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete d'oro. Siete d'accordo anche voi? Immaginate di avere dinanzi un tavolo con migliaia di monete d'oro e dall'altra parte del tavolo avete la Bibbia. Un bel sacco di monete d'oro e dall'altra parte la Bibbia. Il salmista dice: per me la tua parola vale più che migliaia di monete d'oro. Questa è la parola del Signore, la cosa più importante. La cosa più importante, la cosa più importante è la parola di Dio, più preziosa dell'oro. Al verso 127, perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Vedete come il salmista giudica la parola? La cosa più importante. Abbiamo detto come primo obiettivo, come primo punto di arrivo, la cosa più importante è la tua parola. Ascoltatemi un po'. Quando penso allo scrittore del Salmo 119, devo riconoscere, sono coperto di vergogna, di rossore. Sapete perché? Perché quando il salmista scriveva la tua parola, la tua legge. A proposito, in questo salmo la parola del Signore è definita in 8 modi. Ogni sezione è di 8 versi e la parola di Dio è definita in 8 modi. La prima definizione è la legge, la Torah, poi le testimonianze, poi il precetto, poi i statuti, poi i comandamenti, poi i giudizi, poi la tua parola e poi i tuoi decreti. 8 definizioni, usati in modo diverso per dire: la tua parola per me è legge, testimonianza, comandamenti, precetti. Però perché vi dicevo sono coperto di vergogna e credo di parlare anche a nome vostro? Perché il credente di quel tempo, fino alla chiesa primitiva dei primi 100 anni, 60-70, aveva come Bibbia, sapete che cosa? Aveva semplicemente il Vecchio Testamento. Forse lo scrittore del Salmo 119 aveva solo il Pentateuco e qualche salmo. Eppure amava questa legge più dell'oro. Anzi, più avanti dice: per me è più dolce del miele, per me la parola è più di grandi bottini, per me la parola è tutte le ricchezze. Gloria al nome del Signore. Così lo è anche per voi. È interessante, e pensate, l'amavano così tanto, che cosa dovremmo dire noi che abbiamo 66 libri? La rivelazione completa. Abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo i Vangeli, abbiamo le dottrine più profonde, abbiamo finalmente la luce dell'Evangelo che ha prodotto in luce la vita e l'immortalità. Noi diciamo spesso, usando un verso biblico del Nuovo Testamento, che il Vecchio Testamento, questa composizione di libri, è l'ombra dei futuri beni, è l'ombra. La luce è venuta col Nuovo Testamento, è vero, fratelli, ed è così. Però pensate che il salmista non diceva che era l'ombra. Nel Salmo dice: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce al mio sentiero. Quale parola? Magari il Pentateuco, la legge. Qualche credente dice, usando il testo biblico di Paolo, la legge uccide, la grazia dà vita. Certo, è così, è la verità. Magari appoggiandosi su quello, dice, non trovo molto piacere nella legge, ma il salmista dice, non uccide, la legge mi dà vita. Nel senso che era così nutrito della parola. Ci sono milioni di credenti che hanno vissuto sulla base di queste parole, prima di avere i Vangeli, prima di avere gli Atti degli Apostoli, le Epistole, prima di avere questi meravigliosi libri del Nuovo Testamento. Avevano questa parola, il Vecchio Testamento, eppure l'amavano così tanto. La domanda per me e per te questa mattina è questa. Non dovremmo amare noi la parola molto di più di loro? Siete d'accordo? Non dovremmo noi desiderarla molto più di loro? Geremia, alcuni dicono che lo scrittore di questo Salmo è Geremia, diceva, appena ho trovato la tua parola, io l'ho divorata. L'ho divorata. Per dire, ero così affamato della parola del Signore che per me l'ho fatta tutta mia. Alleluia. Signore, aiutaci ad amare e considerare la tua parola più di ogni altra. Pensate, la Chiesa primitiva ha portato a Cristo molte persone, un numero incredibile di persone, proprio grazie al Vecchio Testamento. Noi abbiamo tutta la rivelazione, siamo ancora più potenziati di loro. Pietro al giorno della Pentecoste citò Gioele, capitolo 2 verso 28 in poi. Pietro quindi usò questo, poi usò il Salmo 16, il Salmo 110 per parlare e provare, dimostrare la resurrezione di Cristo. Pensate a Filippo, leggendo Isaia 53 portò la conversione a Cornelio. Potremmo andare avanti. Paolo, non ne parliamo, prende il Vecchio Testamento, lo studia e lo usa per portare la conoscenza. Gloria al Signore. Cosa voglio dire con questo? Che noi siamo privilegiati. Noi siamo privilegiati. Perché abbiamo l'intera rivelazione di Dio. L'intera rivelazione, tutto l'Evangelo. Dovremmo amare questa parola più di ogni altra cosa. Ritorniamo al nostro testo che fa da guida nel nostro viaggio. Io ho riposto e conservato nel cuore la tua parola per non peccare contro di te. Se non lo conosci a memoria, te lo faccio imparare questa mattina. Io ho conservato la tua parola nel cuore per non peccare contro di te. Salmo 119, verso 11. Allora, abbiamo detto, primo punto, la cosa più importante, la tua parola. Il luogo più importante, qual è? Il luogo più importante, qual è? È il cuore. Io ho conservato la tua parola nel mio cuore. Sei più preziosa dell'oro, sei più preziosa di un grande bottino, se la tua parola è più di tutte le ricchezze, allora io la voglio conservare nel luogo più bello, nel luogo più prezioso, nel luogo più importante, nel luogo più sicuro, nel mio cuore. Sei disposto? Cosa c'è nel tuo cuore? Cosa c'è nel tuo cuore questa mattina? Hai ospitato menzogne? Hai ospitato filosofie di questo mondo, le bugie del diavolo. La società diffonde bugie, lo so che siete d'accordo con me. La televisione diffonde bugie, menzogne dell'avversario, cose terribili che noi non accettiamo. E per questo io dico, Signore, il mio cuore svuotalo, lavalo, purificalo, perché voglio mettere nel mio cuore, conservare in esso la tua parola. La cosa più importante, la parola, il luogo più importante, il mio cuore, il tuo cuore. Quando parliamo del cuore, cosa vogliamo dire? Tre cose, semplici tre cose. Quando parli del cuore, stai parlando dell'intelletto, della volontà e delle emozioni. Vi ricordate quando eravate fidanzati? Che facevate i cuoricini? L'avete fatto? Non mi dite che non l'avete fatto. Forse lo fate ancora, me lo auguro. I cuoricini. Quando tu definisci una persona cara e le vuoi dire sei preziosa per me, le dici sei nel mio cuore. È così? Cosa c'è nel tuo cuore? Il salmista dice nel mio cuore c'è la tua parola. Gloria al Signore. Sapete i cuoricini? Quelli che vanno a incidere gli alberi, fanno i cuoricini, poi ci mettono le iniziali dei nomi. Lo avete fatto, eh? I cuoricini, ci avete messo le iniziali del marito, del fidanzato, della fidanzata. Noi vogliamo incidere in modo indelebile la parola di Dio nel nostro cuore. Vogliamo che la parola di Dio sia dentro di noi, così radicata, che il nostro intelletto, che la nostra volontà, che le nostre emozioni siano pervase della parola. Perché il cuore? Si riteneva che il cuore fosse il centro vitale. Ora sappiamo dalla scienza che è semplicemente il muscolo cardiaco che pulsa il sangue in tutte le parti del corpo facendo un percorso di migliaia e migliaia di chilometri. Il sangue fa migliaia di chilometri. Tutte le arterie, tutte le vene, tutti i vasi capillari messe insieme vanno oltre i 45.000 chilometri. Nel tuo corpo ci sono migliaia di chilometri di vene, di capillari, eccetera. Pensate. E il cuore, allargandosi, pulsa il sangue in tutte le parti del corpo, poi si restringe e ripulsa. E continuamente, continuamente. Quanti battiti al minuto, più o meno, fratello dottore? Un'ottantina, settantina, più o meno. Poi c'è chi ha la tachicardia, poi... Noi dobbiamo avere un cuore che si allarga dalla parola. E poi si restringe della contrizione, del pentimento, dell'umiltà, e poi si allarga, si restringe, si allarga, e vive, e pulsa la parola in tutti gli aspetti della vita. La parola di Dio con le sue verità, con la sua guida, con la sua luce viene pulsata in tutti gli aspetti del nostro essere. Le nostre azioni, le nostre parole, i nostri pensieri, il nostro cammino, le nostre opere, tutto è pervaso dalla parola. Siete d'accordo? Il salmista così considera, io riposto la mia parola nel mio cuore, perché così il mio cuore pulserà le verità, le rivelazioni, i pensieri della parola, i consigli della parola, i decreti della parola, i comandamenti della parola, gli statuti della parola siano diffusi in tutti gli aspetti della mia vita, del mio comportamento, del mio essere. Gloria al Signore. Io voglio che la parola sia pulsante in me, sia diffusa in me, sia diffusa attraverso di me. Gloria al Signore. Lo vogliamo. Il popolo di Dio oggi deve rivelarsi come il popolo della Bibbia, che vive la Bibbia, che pratica la Bibbia, che manifesta la Bibbia, che proclama la Bibbia. Sì, Signore, questo lo vogliamo. Gloria al nome del Signore. Lo vogliamo, fratelli e sorelle. Perché è per la tua parola che tu mi hai fatto sperare, dice lo stesso Salmo, sulla tua parola io vivo, la tua parola è quella che mi dà vita, è la tua parola che mi fa ricco. Pensate, non abbiamo tempo, ma è interessante notare che questo salmista dice: la tua parola mi guida così tanto. Il Salmo 119 al 147 dice: mi guida prima dell'alba. Facciamo questo piccolo viaggio, un viaggio di una giornata. Guardate che cosa dice il salmista. Salmo 119, verso 147. Mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola. Prima dell'alba. Poi, verso 97. Che bello il rumore delle pagine. È vero? Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno. Prima dell'alba, tutto il giorno. 164. Io ti lodo 7 volte al giorno per i giusti giudizi. Prima dell'alba, tutto il giorno, 7 volte al giorno. In altre parole, il salmista che faceva? Viveva la giornata con la parola. Leggeva la parola, meditava la parola. Tu mi dici, ma io non ho tempo di leggere, io lavoro. La puoi memorizzare, la puoi conservare nella mente, nell'intelletto. Gloria a Dio! Ho riposto la tua parola nel mio cuore. Finisce qui secondo voi? Prima dell'alba, tutto il giorno, 7 volte al giorno. Guardate il verso 55. Io ricordo il tuo nome nella notte, o Signore, e osservo la tua legge. Prima dell'alba, tutto il giorno, 7 volte al giorno, nella notte. Probabilmente aveva dei momenti di insonnia. Il salmista, leggendo attentamente, ci fa comprendere che il tempo in cui viveva era un tempo di ostacoli, di oppressione, forse di persecuzione. Un tempo difficile. Ma nonostante il tempo difficile, le circostanze avverse, se lo leggete attentamente, scoprite con questa chiave di lettura, con questo obiettivo, con questa destinazione, voi vedete che il salmista attraversa un momento grave, un momento che è considerato metaforicamente di notte, di prova, di sofferenza. Ma nella sofferenza dice: tu mi hai fatto sperare con la tua parola. Mi hai fatto rivivere con la tua parola, sulla tua parola, sulla tua parola. Pietro disse: alla tua parola calerò le reti. Alleluia. Prima dell'alba, tutto il giorno, 7 volte al giorno, la notte, e poi nel momento più buio, verso 62. A metà della notte mi alzo per lodarti a motivo dei giudizi giusti, di tutti i tuoi giudizi. Che fai, non dormi? A metà della notte mi alzo e lodo il Signore. Grazie Signore per la tua parola, alleluia, gloria al tuo nome, grazie per la tua parola. La tua parola mi fa vivere, la tua parola mi dà speranza. Io ho visto malati terminali godere della parola di Dio, ho visto persone provate glorificare il nome del Signore grazie alla parola di Dio. La parola di Dio è efficace, è potente, è utile. Gloria al Signore. Ecco perché io dico: sono coperto di vergogna, perché quell'amore che dovrei avere per la parola dovrebbe superare quella degli antichi, che avevano solo la legge, che avevano quei lunghi capitoli di nomi, che avevano quei lunghi capitoli di regole: non fare questo, non fare quest'altro. Eppure l'amavano, trovavano diletto. Non dovrei ancora di più, considerando il pasco erboso del Nuovo Testamento, la ricchezza delle miniere delle epistole, i diamanti, le gioiellerie che ci sono in questi scritti del Nuovo Testamento, illuminati dal Vecchio, integrati e in armonia. Oh Signore, io voglio la tua parola. E la rimetto nel mio cuore. E infine, siamo arrivati alla capolinea. La cosa più importante, la tua parola. Il luogo più importante, il mio cuore. Per lo scopo più importante, non peccare contro di te. L'antidoto contro il peccato è la parola del Signore. È la parola di Dio che ti preserva. È la parola di Dio che ti custodisce. È la parola di Dio che ti farà camminare sul retto sentiero e raggiungere la meta. È la guida della parola che ti eviterà il precipizio, le ferite, la morte. È la parola del Signore che ti preserverà dal veleno della vipera, dalla brutalità dell'orso. Non abbiamo il tempo di parlare del peccato come viene descritto. Il peccato viene descritto come il veleno di una vipera, come le fauci di un orso, come le frecce infuocate, i dardi infuocati. Il peccato, il diavolo te lo presenta come una cosa piacevole, ma il peccato è mortale. E io riposto la tua parola nel mio cuore per non andare contro di te, per non peccare, per non offenderti. Signore, aiutami. Aiutami ad essere così condizionato della tua parola, così pervaso della tua scrittura, affinché la mia vita ti onori, ti sia piacevole, ti glorifichi, perché tu sei degno, non voglio peccare contro di te. Preghiamo il Signore insieme.